Dunque, facciamo un riepilogo, fermo restando che nel corso di questo riepilogo breve che tenterò di fare, ci saranno notevoli incursioni sull'oggi, ma non perdete di vista qual è il nostro percorso, il nostro cammino. Stiamo parlando di identità europea e a breve inizieremo il nostro percorso relativo alla Costituzione dello Stato nazionale. E abbiamo riflettuto attorno a tre principi fondamentali che riepilogheremo: idea, identità e cittadinanza. E ci soffermeremo un po' di più sul concetto di cittadinanza, tenendo ben presente che in tema di identità, essendo l'Europa portatrice di identità plurime, non dobbiamo tenerle insieme in modo confuso. Un modo per tenerle assieme senza confonderle, dunque senza negare nulla ad alcuna di esse, è quello di pensare come il centro e dunque punto di convergenza di queste identità il pensare politico e mettere al centro la cittadinanza, che da nazionale diventa cittadinanza europea. Fisionomia di cittadino implica essere titolari dei diritti previsti dalla Costituzione, diritti civili che limitano enormemente il potere dello Stato verso i cittadini, ed è esattamente la condizione che non vivevano le popolazioni assoggettate al potere politico delle potenze coloniali, che parallelo, un esempio che ci dà bene chiara la distinzione fra serbo e cittadino. I popoli assoggettati al controllo delle potenze coloniali erano sudditi e non cittadini proprio perché non potevano esercitare alcun diritto politico, che era quello relativo alla partecipazione che ogni cittadino vede garantita al governo dello Stato. Aveva magari nelle condizioni più avanzate la garanzia del rispetto dei diritti inalienabili dell'uomo, ma ciò non faceva di essi dei cittadini anziché dei sudditi, proprio perché mancava loro l'esercizio dei diritti fondamentali, ripeto, i diritti civili che limitano il potere dello Stato nei confronti del cittadino, i diritti politici di cui ho detto, ma che sono arricchiti da un ulteriore elemento che non troviamo nell'Europa e nel mondo sviluppato del Settecento e nemmeno dell'Ottocento, ossia i diritti sociali, perché nelle Costituzioni dell'Ottocento avevano già fatto la loro comparsa i diritti civili e i diritti politici. Quello che non c'era erano i diritti sociali, ossia quelli che garantiscono la protezione sociale contro la malattia, contro la vecchiaia, contro la disoccupazione. Sono quell'insieme di norme che garantiscono il diritto alla salute, il diritto al lavoro, all'istruzione, cioè quell'insieme di diritti che vengono appunto classificati come diritti sociali. Questo è un perno essenziale dell'Europa, o meglio, di ciò che noi utilizziamo per comprendere effettivamente cosa sia l'Europa, assieme agli altri due concetti che abbiamo sviscerato, di idea europea e di identità di Europa. Tenendo presente questi tre concetti e calati nel concreto, con un salto appunto nell'oggi, noi ci troviamo nella condizione di dover osservare la realtà oggi dell'Europa e della Unione Europea. Così come essa è configurata politicamente e geopoliticamente, rende necessario, per essere compresa, un confronto con le altre realtà che si vanno sempre più strutturando e configurando come realtà omogenee, con una precisa missione da svolgere, che magari si sono autoassegnati, ma comunque sempre di una missione. E questi paesi con i quali il confronto è ineludibile sono gli Stati Uniti d'America, la Russia, la Cina e il mondo arabo prevalentemente. Direte voi l'India? L'India è un discorso a parte, molto lontano dalla nostra sensibilità, dal nostro sentire e anche dalla nostra sfera diretta di interessi. E non a caso ho citato i paesi di poco sopra, insomma, Stati Uniti, Russia, Cina e mondo arabo. Queste perché sono per noi delle realtà importanti dal punto di vista geopolitico, molto importanti dal punto di vista economico, ma anche importanti per la civiltà che hanno rappresentato, per le idee che hanno sviluppato, per la loro storia, per la loro cultura. E grazie al raffronto con esse noi possiamo partire da un dato di base per comprendere effettivamente chi siamo. Il dato di base è quello su cui siamo già stati tornati e torneremo, ossia quello della caratteristica particolare dell'Europa, che consiste nella sua unità culturale e la sua divisione politica. Ora, proprio in due parole, l'insieme dei paesi che abbiamo citato, io partirei dal più lontano da noi, che in questi momenti sta mostrandosi paradossalmente più vicino, nel senso che ci sta portando un aiuto anche materialmente importante, ma simbolicamente ancora più rilevante. Comunque, per tutto il resto, è uno dei paesi più distanti da noi, e mi riferisco alla Cina, così distante per cultura, per storia, per modi di vivere, per stili di vita, comportamenti, per filosofia, per religione, così distante da noi che il problema del confronto neanche si pone, se non in termini strettamente politici e a livello più ampio economici. Vedi la Via della Seta, su cui potremmo intrattenerci, che ci coinvolge direttamente come Italia e come Friuli Venezia Giulia. E certamente il modello cinese rappresenta per noi un modello in negativo, nel senso che possiamo affermare, senza timore di sbagliare eccessivamente, allontanarci dalla realtà, che in Italia un modello simile a quello cinese non è in alcun modo né ipotizzabile né praticabile. Qual è questo modello? Il modello di una società che è chiusa avendo un'economia aperta. Si parla della Cina infatti di tecnocrazia comunista, che la società è chiusa e autoritaria. Prendiamo sempre ad esempio ciò che sta accadendo in questi giorni. È stato sufficiente assumere la decisione di chiudere la città di Wuhan per vedere in questa città un deserto, ma non attribuendo ciò solo ed esclusivamente alla sensibilità e al senso di responsabilità dei cinesi, ma all'esistenza chiara e risaputa di pesanti sanzioni per chiunque si fosse discostato da quelle che erano le norme emanate dal governo, che continua ad essere un governo e una società autoritarie. Ecco, da noi un modello del genere non è possibile. A società aperta corrisponde economia aperta, a società chiusa corrisponde una economia chiusa. Ma il confronto è necessario, e visto che stiamo parlando di cittadinanza e identità, mi soffermo su questo tema, altrimenti l'avrei rimandato a dopo. Però, ripeto, anche questa è un po' la risultanza del mancato svolgimento di questi incontri in diretta. Quindi con gli altri paesi qualche riferimento dovrà essere pur fatto. Ed ecco allora gli Stati Uniti d'America, poi naturalmente anche la Russia. Sono due i motivi fondamentali, fra i tanti che esistono, che rendono necessario il confronto con gli USA. Il primo motivo è quello che gli Stati Uniti prendono in prestito il bagaglio culturale europeo, lo trasformano in americano e identificano gli Stati Uniti d'America con l'Occidente, e questo specialmente dopo la Prima Guerra Mondiale. E infatti il secondo motivo è quello proprio che ci vede proiettare il raffronto con gli USA a dopo la Prima Guerra Mondiale, quando l'Europa non era in grado, in quelle circostanze, di ripensare e ricostruire il suo tessuto economico, politico, culturale senza gli Stati Uniti d'America. Ancor di più, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Occidente democratico, in particolare quello europeo, è l'Occidente di matrice americana, che si presenta come il vero bastione anticomunista. Quello che ne deriva è che la Pax Americana, che si stabilisce sul mondo, anche grazie all'accordo di redistribuzione e di controllo delle rispettive aree con il gigante sovietico, ha l'effetto deleterio di esentarci, noi come europei, dal fare la nostra storia. La nostra storia si identifica con la storia degli USA, con la storia che a sua volta si identifica con gli sforzi e la lotta dell'Occidente per tenersi in equilibrio con l'Oriente bolscevico e non lasciarsi soccombere da quella che è la temutissima invasione e l'assorbimento sia da parte dell'Unione Sovietica o l'esplosione di focolai rivoluzionari all'interno di alcuni di questi paesi che avrebbero avuto come conseguenza spostare l'asse a favore del gigante sovietico. Ecco, dal momento in cui si conclude la Seconda Guerra Mondiale con il ruolo preponderante, quasi come forza assoluta, assunto dagli Stati Uniti d'America, non soltanto noi siamo esentati dal fare la nostra storia, ma la vita politica e anche direi culturale dell'Occidente si riduce al contrasto, all'antagonismo con l'URSS. E quindi la nostra storia è racchiusa dalla dicotomia USA-URSS. E questo, in pratica, ci dice anche come mai, non a caso, dopo la caduta del muro di Berlino, la unificazione europea subisce una portentosa accelerazione. Chiedetevi come mai, dai trattati di Roma fino al 1989, l'Europa compie dei passi lentissimi. Il progresso maggiore è quello di arrivare al funzionalismo, quale metodo per procedere in direzione della realizzazione dell'ideale europeista. Poi, all'improvviso, nel 1989, quando cade il muro di Berlino e c'è la riorganizzazione interna della Germania che subito, nell'arco di un anno, con costi economici notevolissimi, riassorbe la Germania orientale, diventa quel gigante politico ed economico che è tuttora e nell'arco di pochissimo tempo si riorganizza tutto il tessuto connettivo, sociale e politico di quella che era l'Europa dell'Est e si va verso un'accelerazione velocissima della Unione Europea. Nell'89, poi 89 in realtà potremmo dire 90 perché nel novembre dell'89 cade il muro di Berlino, nell'arco di due anni abbondanti, si arriva al trattato di Maastricht e in soltanto 2 anni si riesce a compiere quel lavoro che dal 55 in poi non si era stati in grado di portare avanti. Sempre in relazione al problema di raffrontarci con gli Stati Uniti d'America, il fatto che fino all'89 la divisione fra l'Occidente democratico e l'Oriente dispotico non abbia lasciato spazio ad alcuna realtà autonoma è segno della permanente divisione in due all'interno della stessa Europa occidentale. Quella parte che era favorevole agli Stati Uniti e la parte che era favorevole all'Unione Sovietica. E la frattura è ancora maggiore, nel senso che è più significativa e più importante, perché essa attraversa, tagliandoli in due, le opinioni pubbliche e le strutture politiche dei singoli Stati nazionali. Pensiamo all'Italia, dove non è soltanto un partito che manifesta simpatie prosovietiche, ma è tutta una subcultura che fa riferimento a quel partito e un segmento importante di popolazione che si riconosce più idealmente, più nelle strutture di un paese che è esterno alla propria realtà nazionale che non al proprio paese. Non dimentichiamo che il Partito Comunista è fieramente anti-europeo fino a poco tempo fa. Le prime elezioni del Parlamento europeo nel 79 videro il Partito Comunista dare indicazione di non voto, perché in quell'occasione c'era ancora il filo di collegamento diretto e direi in qualche modo di sudditanza del partito italiano nei confronti dell'Unione Sovietica e della madre Russia. Ora, per tornare al rapporto con gli Stati Uniti, che è necessario a mio modo di vedere, l'identificazione fra gli USA e l'Occidente che gli Stati Uniti sono stati in grado di realizzare non è assolutamente una identificazione naturale, ma è il frutto di scontri, di contrapposizioni, anche spesso in parallelo con profonde e importanti collaborazioni. Un rapporto, direi per utilizzare un linguaggio improprio in questo contesto, di odio-amore fra l'Europa in quanto entità e gli Stati Uniti d'America. La prima guerra mondiale a fare da spartiacque, da creare una sorta di chiarificazione della situazione. Perché, come ben ricorderete, dopo la prima guerra mondiale gli Stati Uniti d'America si rinchiudono in un splendido isolazionismo all'insegna del sacro egoismo nazionale. Ed è allora che scatta l'identificazione fra USA e Occidente, intendendo con Occidente i suoi valori. Sono gli USA che esercitano un ruolo di supplenza in un contesto caratterizzato, ricordate bene, da una profonda confusione ideologica, politica, concettuale, che attraversa tutta l'Europa occidentale, che è proprio sconvolta dalle conseguenze della guerra e dalle conseguenze dei trattati di pace che avrebbero dovuto sistemare i problemi pendenti fra i diversi stati. E dunque gli Stati Uniti d'America riescono a sovrapporsi, a far proprio quello che è il valore tipico dell'Europa, ma anche a marginalizzarla economicamente e politicamente. Vedete, la marginalizzazione dell'Europa, e qui non c'è alcuno spirito anti-americano che parla, ma una mera considerazione delle conseguenze e anche delle finalità dei provvedimenti adottati dagli Stati Uniti d'America, era tale marginalizzazione non il frutto casuale delle politiche adottate prevalentemente per i fini propri specifici dello sviluppo americano, della conservazione, eccetera, 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 ma è un obiettivo perseguito coscientemente da Wilson dopo la prima guerra mondiale e anche da Roosevelt dopo la seconda. Ora che i due appartengono allo stesso partito, siano in qualche maniera figli della stessa cultura, che il secondo addirittura sia cresciuto politicamente nella scuola del primo, è secondo voi una mera coincidenza? Il tentativo di marginalizzare l'Europa è perfettamente ricavabile dalle misure adottate da questi presidenti e anche dalle affermazioni fatte persino in contesti pubblici. Per esempio, pubblicamente Roosevelt, e si trovano scritti, si trovano testimonianze delle affermazioni, delle dichiarazioni, penso si trovano un po' dappertutto, pensò che l'Europa, in quanto responsabile delle due enormi carneficine, la prima e la seconda guerra mondiale, doveva essere messa in condizioni di non nuocere più. E l'obiettivo principale era quello di, in primo luogo, indebolire paesi ritenuti responsabili e ritenuti una minaccia per la pace europea negli anni a venire. La Germania, l'Italia, basta vedere le clausole contenute nei trattati di pace. Ma Roosevelt in particolare pensava che ridisegnare i confini degli stati dovesse essere un compito portato avanti all'insegna di una esigenza e di una necessità, fare in modo che sorgessero degli stati piccoli, deboli, politicamente, economicamente deboli e dunque per ciò stesso dipendenti, la cui vita politica e quella economica potevano essere tranquillamente gestite, se non condizionate, forse il termine migliore, dalle grandi potenze, in questo caso dagli Stati Uniti d'America. La pace del 45, infatti, poggia su tre pilastri fondamentali. Anche questo è utile per vedere se ci fossero dei specifici progetti di riduzione a posizioni di marginalità dell'Europa. Quali sono questi tre pilastri su cui poggia Yalta e con essa la politica dei blocchi e con essa, quasi cerchi concentrici, la posizione di preminenza all'interno della politica dei blocchi dell'Unione Sovietica a est, ma soprattutto degli Stati Uniti d'America a ovest? I tre pilastri sono il primo economico, ed è rappresentato dal piano Marshall, un piano sicuramente d'aiuti che consente al mondo occidentale di riprendersi dalle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, ma sicuramente è un piano che direttamente e indirettamente tende a garantire la supremazia americana per un lunghissimo periodo. Basta vedere le clausole, le modalità attraverso le quali venivano erogati i prestiti, che sapete benissimo erano concessi dietro precise condizioni e non erano dei semplici aiuti dati ai singoli paesi per consentire loro, in maniera del tutto autonoma, di riprendersi, di rimettersi in sesto, adottando le politiche economiche, commerciali e finanziarie che più aggradavano alle loro classi dirigenti. I prestiti sono sempre legati ad un progetto ed alla realizzazione di quel progetto e sono vincolati, naturalmente. Le élite, le classi dirigenti dei paesi che godevano dei prestiti dovevano dare ampia garanzia di rispettare i termini degli accordi, pena la decadenza e il venir meno di questi prestiti. Tanto per fare un esempio, voi ricordate che quegli anni, dopo la guerra, c'era stata un'impennata in termini di consensi del Partito Comunista e del sindacato che faceva riferimento all'area socialcomunista, la CGIL, che aveva ottenuto alle votazioni per le organizzazioni di fabbrica, aveva ottenuto la maggioranza dei voti. Ebbene, questo significava che il Partito Comunista, attraverso la CGIL, che per quanto si dica fosse autonoma e indipendente dai partiti, era in realtà, concretamente, la cinghia di trasmissione del Partito Comunista, e questo significava che la classe operaia italiana era sotto il controllo diretto del PC e delle sue rappresentanze sindacali. E questo per gli americani non era tollerabile, perché significava non poter contare sul pieno e diretto controllo della politica industriale, delle politiche di sviluppo industriale del nostro paese. E qui intervenne la famosa ambasciatrice degli Stati Uniti d'America, Claire Bott Lewis, la quale, convocando rappresentanti importanti del nostro governo, non consigliò, ma minacciò di tagliare gli aiuti a quelle fabbriche in cui alle elezioni successive per le commissioni interne fosse prevalsa la sigla socialcomunista. E fu allora che il governo mise in atto una serie di provvedimenti, al limite della legalità, molti anzi assolutamente illegali, per fare in modo che alle elezioni la Confederazione socialcomunista non uscisse più vincitrice, perché il timore di perdere gli aiuti del piano Marshall era un timore fondato. Il secondo pilastro su cui poggia la superiorità americana post bellica è quello economico, con la dottrina Truman. Ora, ricordate che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale la minaccia più incombente e maggiormente temuta dal mondo occidentale era quella dell'espansione del comunismo. Non c'è bisogno di soffermarsi troppo su questo argomento perché forse non sbaglio nel pensare che siete tutti studenti del secondo, quindi l'altro anno avete fatto il corso con me. E vi siete allietati, forse non proprio allietati, comunque vi siete allietati con il pericolo rosso, che questo tema della minaccia comunista e delle forme di contrasto a questa minaccia adottate dal mondo occidentale sono state prese, quindi non c'è bisogno di andare oltre. E il terzo pilastro, per non appesantire troppo il file, lo rimando a tra pochi secondi con l'apertura di un altro.